notiziole finali, che come sempre noi annunciamo come se si trattasse di uno spazio di 3 minuti, ma poi in realtà ne dura assolutamente qualcuno in più. E quindi iniziamo con una notizia dall'impatto geopolitico minimo, ma forse dall'impatto concreto più alto di tutte le cose di cui parliamo, cioè che in genere è il contrario.
I massimi sistemi, le cose, però poi alla fine di cose che stanno sulla vita pratica delle persone.
Sì. Tanto prima ti vedevo, no, che spacioccavi con il connettore delle cuffie, che mi sa che ti funzionava male, no?
Sì, no, a un certo punto mi sono reso conto che non sentivo più il ritorno della radio. Allora ho detto, stiamo parlando al muro, che era una
che pure può essere.
Oppure, e quindi in realtà non trasmettiamo niente, oppure c'ho le cuffie che...
Sì, sì, perché noi abbiamo delle cuffie che si autospengono al momento in cui, che ne so, magari tu gli dai un colpetto e loro se ne vanno via per ricordarti e mantenerti. È una roba tipo anticolpo di sonno quando guidi.
Sì, 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 è una cosa di alta tecnologia che abbiamo sviluppato. Non l'abbiamo brevettato perché siamo contro queste cose, però io...
Sì, stiamo parlando con la Apple, appunto, che in genere ha sempre innovato sul tema dei cavi, proponendoci dei cavi uguali a tutti gli altri in termini di funzionalità, ma diversi.
Sì, la Apple ha sempre innovato per questo tipo di cose, sapete, con la giustificazione di avere le cose leggermente più veloci, leggermente più efficienti, leggermente più... hanno sempre fatto cose incompatibili con gli altri. Io ricordo un cavo della Apple, dei computer, che non mi ricordo più la data onestamente, quindi non la saprei più ricostruire senza cercare. Sì, ormai è l'età. Un cavo di alimentazione fatto per dei Power Mac, che era esattamente uguale a tutti gli altri cavi di alimentazione per computer, le prese, i cavi standard, non so se ci avete presente, quello con la presa a 3 piatte, diciamo, da un lato, e la presa asciugo dall'altra. Peccato che questa c'aveva un bitorzolo di plastica in più, che faceva sì che non si potesse infilare il cavo. Un cavo normale, devi comprare il cavo suo.
Non potevi tagliare il bitorzolo di plastica?
Potevi tagliare, era l'alternativa, però diciamo il concetto è che un utente Apple che ci tiene alla struttura del suo, diciamo, all'apparenza del suo computer, non avrebbe mai fatto questo, avrebbe preso a spendere un botto di soldi. E la Apple, diciamo, è stata famosa sempre per queste cose. Ultimi, gli iPhone, che avevano il loro bravo cavo alimentazione, che non aveva nessuna caratteristica, diciamo, come dire, nessun miglioramento serio, no, in più di un normale cavo USB-C, però erano diversi.
Esatto, uguali ma differenti. Ora invece dall'Unione Europea gli arriva un ordine in cui si dice: no, dovete supportare il cavo USB-C normale, in un spirito, diciamo, che non è stato chiarito, come dire, se c'era un vantaggio in particolare a cui puntavano, se era l'incompatibilità, l'economicità del prodotto.
No, essenzialmente la questione è che l'Unione Europea si è voluta muovere in direzione dell'uniformazione, cioè che è diritto dei cittadini europei per questi oggetti di avere cose compatibili, per cui la Apple doveva trovare un modo per rendere compatibili i suoi sistemi con uno standard, e come standard è stato sull'USB-C.
Sì, insomma, vedremo, perché a me colpisce comunque sempre un po' l'idea che l'USB-C mi sembra che sia stato preso come, come dire, lo standard definitivo che ora andrà bene per sempre. Però diciamo che è vero che il passaggio dal ognuno col suo caricatore, che per esempio era tipico nell'era degli stupidofoni, che ancora non si chiamavano stupidofoni, in cui ognuno aveva il suo caricatore, poi si passa all'USB, questo enorme passo in avanti, però si è passati prima all'USB mini, poi all'USB micro, poi all'USB-C, tutti tranne la Apple, che comunque aveva ancora un'altra storia. Quindi non è che poi dall'USB in poi il tutto si è cristallizzato sul sistema giusto per sempre. È vero che l'USB-C è un sistema molto versatile, che riesce a tenere insieme anche potenze differenti, quindi potrebbe potenzialmente avere una speranza di longevità, però nemmeno io ci scommetterei tutto sul fatto che l'USB-C basterà per sempre. Potremmo, secondo me, anche trovarci tra 7 anni in cui necessità tecniche che ora non sappiamo prevedere fanno sì che l'USB-C verrà soppiantato in favore di qualcun altro e ripartirà la diversificazione, uno lancia il suo e poi ci si riunisce.
Questa è una cosa che succede ogni volta, perché purtroppo la normativa, quando viene fatta in maniera cristallizzata, e quindi sostanzialmente si dice: ok, dovete fare questa cosa, e questo provoca un'uniformazione fino a quando vale la normativa. Siccome la normativa non viene aggiornata con gli aggiornamenti della tecnologia, ma soltanto quando ci si rende conto che c'è una c'è una situazione poco tollerabile in atto, e allora necessariamente si andrà a balzi di differenziazione e uniformazione. In questo caso la cosa che è stata considerata intollerabile è il fatto che il fatto che venissero costrette persone che avevano cellulari differenti a smartphone differenti, ad avere connettori differenti, cavetti differenti, perché sì, diciamo, l'ottica anche a favore del rispetto, diciamo, della riduzione dei rifiuti elettronici, perché ovviamente se tu hai un unico caricatore a cui puoi attaccare tutti i tuoi smartphone, tutti quelli di tutta la tua famiglia, per esempio, ovviamente non avrai
il tuo portatile,
non avrai 20 anche il portatile, non avrai 4, 5, 6, 10 caricatori, ma alla fine ne avrai uno che può funzionare per tutti. Cioè avrai magari uno, due, tre, perché magari ti serve avere il ricambio, perché magari uno lo usi in ufficio, uno lo usi a casa, però alla fine sono comunque molto di meno che se devi fare lo stesso ragionamento con una serie di sistemi tutti con caricatore differente.
Sì, questo è sicuramente vero. Detto ciò, si potrebbe pensare che questo per la Apple sia una grave sconfitta. Non sembra che la Apple l'abbia presa in questa maniera, perché tutto sommato è una cosa accettabile per loro.
È una cosa nell'aria, tra l'altro, tant'è che loro già stavano studiando l'uso dei connettori USB-C per i loro sistemi. C'è da dire che la Apple non è che ci sia rimasta tanto colpita, però ciononostante ha fatto la battaglia contro.
Ha fatto la battaglia contro, e la battaglia contro penso che l'abbia fatta soprattutto perché a differenza, io credo, di tutti gli altri produttori di prodotti analoghi, la parte della rivendita di hardware è comunque una parte che per la Apple genera una discreta quantità di profitti. Cioè a quanto pare, se altre marche, diciamo la Samsung per dirne una qualsiasi, vende senz'altro i caricabatterie, ma quando un utente Samsung perde il caricabatterie e gli si rompe, ne se ne vuole comprare uno da automobile, quindi da accendisigari o cose del genere, probabilmente il grosso degli utenti vanno a un qualsiasi negozio di elettronica e prende, in base alle persone, quello che costa di meno, o uno qualsiasi che gli ispiri una fiducia ragionevole, uno che gli sembri di buona fattura.
Sì, raramente vai a comprare quell'origine della marca che generalmente costa 3, 4, 5 volte di più.
Sì, ed è spesso anche più scomodo da prendere, perché il negozio di elettronica più vicino a casa tua probabilmente è più vicino dell'Apple Store vicino a casa tua. Poi vabbè, c'è anche internet, mi rendo conto, però comunque l'acquisto di persona è ancora una quota significativa degli acquisti. Invece gli utenti Apple tendevano parecchio a comprarsi i cavetti della Apple, benché naturalmente i cavetti non originali non è che non esistono anche per i prodotti Apple, si trovano benissimo, però evidentemente c'è una differenza di comportamento.
Comunque l'Apple ha notato che questa cosa, diciamo, è un ritorno economico decente. E una cosa interessante, ancora più interessante per quanto mi riguarda, è il fatto che se voi andate a guardare i prodotti Apple, in realtà per quanto riguarda i laptop e gli iPad Pro, già l'Apple utilizza le prese USB-C. In realtà questa difesa era essenzialmente per gli smartphone, cioè gli iPhone, e per gli iPad di basso livello. Ora, questo fa pensare che appunto i consumatori che consumano più cavetti Apple sono paradossalmente quelli che non usano i computer ma soltanto i cellulari, e quelli che usano i prodotti, diciamo, i tablet economici, il che restringe ancora di più la categoria dell'utente del cavetto Apple. Cioè paradossalmente chi è un pochettino più smart, perché usa l'ecosistema Apple, però usa i computer, usa le cose, alla fine utilizza l'USB-C. Qual è il mercato che stava cercando di difendere la Apple? È il mercato degli acquirenti di cavetti che sono sostanzialmente le persone forse meno informaticamente, come dire, dedicate, quelli che hanno meno competenze, allora cercano di pigliare il cavetto di marca. Evidentemente c'è questa...
Sì,
c'è una quota di questo tipo, perché altrimenti non avrebbe senso, perché parte dei loro stessi prodotti è con l'USB-C, quindi...
Sì, evidentemente utenti che sono attratti da quella marca perché ha storicamente una nomea di affidabilità. A proposito di nomea di affidabilità, secondo me la Apple negli ultimi anni ha fatto principalmente due cose che io penso che sia davvero difficile pensare che non siano delle sciocchezze. Ma sulla prima mi rendo conto che invece la reputazione, l'idea di buona parte del mondo è del tutto di segno opposto. Cioè la prima per me sono gli AirPod, com'è che si chiamano? Cioè le cuffie senza fili. Sì. Per me gli auricolari senza fili sono veramente uno delle aberrazioni della società moderna, per dire una roba da vecchi.
Avrai notato, basta che Gima in giro, che probabilmente sono tra i gadget elettronici più diffusi al mondo. Sì, io non ce li ho, però...
Sì, sì, quando io esco dal mio antro capisco che le persone fuori dall'antro lo apprezzano. A me mi sembrano una roba incredibile perché sono degli oggetti che hanno due batterie separate, due perché sono separate, mentre non c'è un filo che li collega, e
non sarebbero senza filo,
se non sarebbero senza filo, esatto, hanno due batterie separate con due chipset Bluetooth separati, quindi sono degli oggetti abbastanza ad alta tecnologia e si perdono, che è un piacere, quindi sono tra le cose che producono più monnezza, e monnezza estremamente problematica perché quando porti le cose a piccola scala è sempre più improbabile, oltre che più difficile, che le cose si riciclino, e il tutto per un oggetto che poi complessivamente, se includi la scatolina, è grande esattamente quanto l'auricolare col filo, perché poi quando vai pure, no, al negozietto che vende le cose a 3 euro, ti vendi gli auricolari che costano meno di tutti, quelli sono grandi quanto gli AirPod con la loro scatolina. Però al mondo piacciono, che vi devo dire. Gli AirTag invece penso che sia qualche cosa in cui l'apprezzamento generale forse è meno diffuso, ma in effetti non posso saperlo perché si tratta di un oggetto che per definizione, proprio per come è pensato, si mette un po' nascosto, cioè nella maggior parte dei casi c'è anche qualche caso in cui non lo vuoi nascondere.
Per intendersi, chi non l'avesse notato appunto perché è nascosto, gli AirTag sono volendo una cosa molto simile agli AirPod, sono dei piccoli diciamo apparecchietti che contengono un segnalatore Bluetooth, che è un cippettino, che sono contenuti in degli oggetti della forma grossolanamente di una moneta.
Moneta un po' grande,
una
forse.
Moneta un po' grande con un gancio, con un buco per agganciarli da altre parti o metterli in un portachiavi, per esempio. Gli AirTag sono semplicemente, erano pensati appunto come tag, cioè come etichette. L'idea che voglio dire, raccontandola, non è neanche un'idea particolarmente malsana,
ma nemmeno particolarmente originale.
Sì, ma neanche particolarmente originale, è un'idea abbastanza semplice, nel senso, tu hai questi oggetti, li metti da qualche parte, sei una persona che perde spesso le chiavi, ti pigli questi oggetti, li metti uno di questi nel portachiavi, così poi usando il tuo cellulare ti potrà dire: oh guarda, le chiavi sono là.
Sì, sì, oppure sei il tipo di persona che parcheggia la macchina e poi non sa dove l'ha parcheggiata, e allora in quel caso tu ne lasci uno dentro la macchina, così quel coso ti dice dove hai la macchina, o una serie di applicazioni del genere. In realtà l'applicazione più diffusa, che sembra essere proprio quella per cui questi oggetti sono incredibilmente efficaci più che per tutte le altre, è se tu per esempio vuoi entrare nella vita di una persona e quindi gli butti questo dentro allo zaino, dentro alla borsa, dentro a quello che ha, e così ora puoi seguirla dovunque vada. E se questo vi sembra un abuso, lo sembra anche a me, e lo sembra a un sacco di gente che senza diceva gli AirTag rendono queste forme di abuso particolarmente semplici, non fanno molto per prevenire queste forme di abuso. In tutto ciò, le applicazioni concrete, reali, che si possono immaginare, per la maggior parte dei casi possono avere già delle altre soluzioni, perché il caso abbiamo fatto delle chiavi, gli oggetti cerca chiavi a prossimità esistono da quando io sono bambino, cioè ci sono, no, dei piccoli oggetti che metti sul portachiavi, dall'altro lato premi un tasto e quello poi suona e così li ritrovi, no? O il metodo per trovare dove hai parcheggiato la macchina spesso si basa sul fatto che se in macchina hai un viva voce Bluetooth, che è una roba, oppure se hai proprio la macchina col Bluetooth, oggetti non fantascientifici, molti sistemi ti permettono di ricordare quando è l'ultima volta che il tuo smartphone l'ultima posizione in cui il tuo smartphone si è accoppiato con quel con quel dispositivo Bluetooth, e di fatto questo vuol dire l'ultima volta che sei stato in macchina, il che spesso vuol dire la posizione della macchina, a meno che non te l'abbiano rubata.
Sì, diciamo che parlando di questi AirTag, inizialmente l'Apple si è basata, ha pensato molto alla privacy dei propri utenti, ma intesa nel senso di privacy nel trasferimento dei dati, assicurandosi della cifratura dei dati, appunto della posizione della tua macchina quando arriva il tuo iPhone e robe del genere. Però
era quello il problema.
Però non era quello il problema. Il problema, appunto, è stato che negli ultimi, questi AirTag sono diventati appunto il sogno di qualunque stalker, perché praticamente si sono, tu hai un oggetto che piazzi per esempio tra le cose di un'altra persona, e quella poi se lo porta con sé e tu puoi sapere dov'è, o sempre, ovunque. Questa è una cosa oggettivamente molto brutta. Tant'è che la Apple ha inserito una serie di feature, che sono state inserite a posteriori, per cercare di scoraggiare i tracciamenti indesiderati. Per esempio, se tu hai un AirTag nelle tue vicinanze, il tuo iPhone se ne accorge e ti avvisa.
Se hai un iPhone.
Se non hai iPhone non se ne accorge, ovviamente. Questa
quindi
è una cosa...
le persone che non hanno un iPhone è più facile stalkerarle con un AirTag.
Sì.
E insomma, in generale non sembra che Apple abbia poi fatto un granché, e la notizia del giorno non è tanto quella dell'uscita di ulteriori vulnerabilità scoperte su AirTag, ne hanno già scoperte abbastanza, ma del fatto che è stata avviata una class action contro di essi,
sì,
e quindi perché, vedremo quali saranno le conclusioni.
Sì, perché in realtà la notizia, appunto, che dobbiamo riportare era questa, deriva dal fatto che solo negli Stati Uniti ci sono stati 150 casi finora di persone che sono state stalkerate usando gli AirTags, e giustamente qualcuno ha ritenuto che questo numero fosse troppo alto nel 2021, questi 150. Qualcuno ha ritenuto che questo numero cominciasse a essere troppo alto per non considerare questi oggetti dei veri pericoli per lo stalking, e quindi ora è stata fatta una causa, una class action per questa cosa, e vedremo come va a finire. Nella class action sostanzialmente la motivazione è che questi AirTags sono considerabili delle weapon of choice, cioè delle armi di scelta preferenziale per gli stalker, perché sono difficili da a meno che appunto non hai già un ecosistema Apple che se ne può accorgere, sono difficili da accorgere che ce l'hai. Sono estremamente precisi, perché effettivamente la Apple l'ha fatto bene il lavoro, cioè l'errore sulla precisione di questi oggetti è basso, e che comunque costano poco, perché uno AirTag costa $29, che magari se le devi buttare ti pare una cifra alta, ma se ti li vuoi usare per esempio per stalkare una persona, figurati se non ne vale la pena di spendere €30 per una roba del genere.
E questo mi pare tutto per gli AirTag, ma non tutto per i nostri aggiornamenti sulla Apple. Ne abbiamo infatti ancora una, e invece questa, bisogna dire, è di segno opposto. Probabilmente saprete che la maggior parte i vostri smartphone, a meno che non gli abbiate detto il contrario, fanno il backup dei vostri dati sui server della piattaforma di riferimento, che nella stragrande maggioranza dei casi è Apple oppure Google, e questi backup sostanzialmente poi sono accessibili alle case in questione, a meno che voi non prendiate delle contromisure particolari per cifrarli. Apple fino ad ora non aveva mai permesso una cifratura end-to-end dei backup, quindi chi non fosse a suo agio con l'idea che Apple può accedere a tutti i dati di tutte le applicazioni che avete semplicemente andando a guardare i backup, che è un modo semplice e usato effettivamente, doveva solamente disabilitare i backup, cioè non poteva avere i backup se non gli lasciava tutti i dati ad Apple. Mentre adesso
che del resto, diciamo, è molto simile a come fanno anche altre piattaforme per questi backup in cloud, diciamo.
Penso che con Android puoi scegliere di criptarli con la tua password. La notizia del giorno è che Apple adesso permetterà di scegliere anche se li si vuole cifrare, quindi potrai scegliere o di non farli proprio o di farne nel modo classico, che è il default e che è quello non sicuro in un certo senso, nel senso che Apple potrà leggersi i tuoi dati, oppure potrai scegliere la crittografia end-to-end, in cui quindi metterai una password sui dati e solamente chi ha la password puoi usare quei dati, quindi almeno in teoria Apple non dovrebbe essere in grado di leggerli, e questo è quello che promette, e questo bisogna dire che è un miglioramento.
Ma per quanto mi riguarda, in realtà la vera notizia non è questa, cioè il fatto che l'Apple abbia bisogno di fare questa cosa, che era una cosa sostanzialmente attesa perché già altri lo fanno, ma il fatto che l'FBI si sia lamentata.
E beh, cioè, del resto a ognuno il suo, no, come dire.
Sì, vabbè, però è comunque interessante che sostanzialmente in seguito a questa mossa l'FBI, che evidentemente era un utente di questi dati non cifrati, si sia lamentata perché questi dati avrebbero reso rendono più difficili le immagini, cioè le indagini, in particolare dicendo un'interessante frase che sul fatto che cioè la cifratura dei dati di backup dell'Apple danneggiano l'abilità del FBI di proteggere il popolo americano da atti criminali come cyberattacchi e violenza.
È un modo di vederla, sì, direi che
sì, no, è violenza contro i bambini e traffico di droga, crimine organizzato e terrorismo. È interessante come io pensavo i miei backup cioè tu non ti leggi i miei backup, che diciamo che
chissà come facevano prima,
cose
comunque
di interesse prossimo allo zero, danneggiano la lotta al traffico di droga, del traffico dei bambini, eccetera.
Ma chissà prima come facevano. Evidentemente siamo in un mondo in cui stiamo risolvendo i problemi grazie al fatto che facciamo i backup in chiaro. Niente, e questo era tutto per quanto riguardava Apple. Sì.
Comunque io vorrei passare subito dopo, visto facciamo un'inversione di notiziole, visto che abbiamo parlato di dati personali, come si chiama?
Sì, sì.
Una notiziola che avevamo messo dopo, ma secondo me ci sta bene ora.
Sì, è una notizia di economia.
Sì,
direi.
Una notizia di economia e anche di, vorrei dire, di giusto riconoscimento ai diritti di coloro che producono veramente il valore.
Sì, sì, è vero. E anche una notizia che, ma sono semiserio mentre lo dico, una notizia che può dare degli strumenti concreti al dibattito sul lavoro digitale. Sì. Cioè l'idea che noi avremmo diritto ad un reddito perché quando navighiamo produciamo dati e quindi siamo dei lavoratori del web, anche se stiamo vedendo dei video scemi su internet,
stiamo cercando la ricetta della frittata con le patate, sì.
Esatto, anche in quel momento siamo comunque dei produttori e quindi dobbiamo essere ricompensati.
Sì, questa cosa che ha appena riferito in realtà è stata seriamente
è un dibattito serio, cioè io non lo condivido, ma è un dibattito vero.
È stata seriamente posta varie volte anche a noi in vari incontri, ci è stata posta questa domanda, ma non dovrebbe essere così, ma perché non facciamo azioni per ora non c'è bisogno di fare azioni, esistono per fortuna il capitalismo ci offre delle aziende illuminate che fanno queste cose per noi, e finalmente una di queste aziende si è reso conto che questa cosa è vera e che quindi bisogna retribuire le persone per i dati che loro producono.
Sì, l'azienda in questione è Amazon, di cui potreste aver sentito già parlare, e propone un programma che per adesso è soltanto a inviti, ma non vediamo l'ora che sia esteso a chiunque per poter entrare in questo programma, che vi dà $2 al mese per condividere i vostri dati sull'uso di internet.
Cioè sostanzialmente voi vi fate tracciare da Amazon,
sì.
Amazon vi fornisce la fantasmagorica cifra di $2 al mese.
E così abbiamo finalmente, no, risolto il, ma quindi è un famoso dubbio, ci chiede, ma quindi noi quanti profitti generiamo? È vero che queste aziende guadagnano miliardi, il che vuol dire che noi generiamo miliardi di profitti che queste aziende ci rubano sostanzialmente. E benché questo sia vero, vi ricordo che è sempre molto utile fare la divisione pro capite, perché se è vero che Facebook ha miliardi di profitti, ha anche miliardi di utenti, e quando andiamo a fare la tara, questo potrebbe voler dire che ogni utente contribuisce ai profitti di quell'azienda magari per tipo $15, e quindi se riavesse la sua parte indietro non è detto che diventerebbe ricco come Zuckerberg. Nel caso in cui ce ne stiamo parlando di Amazon, che fa anche quella i bei soldi, probabilmente più di $2 al mese per,
no, ovviamente,
per ogni cliente, ma non molti di più.
Ovviamente
secondo me.
Più di due, perché sennò l'azienda sennò sarebbe in perdita.
Ma è inviti il programma. Cosa? Lo faranno a campione, lo faranno. Sì. Il programma è inviti, quindi se tu lo fai a 20.000 persone non ci vai mica sotto.
Sì, ok, ma qui nonostante sia inviti, comunque è una cifra bassa. Questo vuol dire che probabilmente Amazon ci guadagnerà di più, ovviamente, di 2 euro, certo. Però... l'ordine di grandezza della cifra è una cosa del genere.
Sì, sì, comunque se volete, a parte gli scherzi, togliervi il dubbio e guadagnare quindi, no, questo passaggio, è semplice, basta prendere il fatturato di questa azienda e dividerlo per il numero di utenti, e così saprete qual è il profitto medio, no, che voi, con cui voi state contribuendo, e quindi quanta potrebbe essere la parte che potreste reclamare indietro.
Diciamo che per essere sinceri, in realtà programmi del genere a inviti sono già stati fatti in altri casi, ma in ogni caso, in tutti gli altri casi, prevedevano che la sorveglianza non fosse la sorveglianza ordinaria, cioè il lasciarci tracciare, ma era tipo l'installazione di qualcosa che qualcosa che tracciava in maniera effettiva. Per esempio, c'era un programma di Facebook che ti dava $20 al mese se a tutte le persone.
No, ti dava $20 una ta. Ah, no, hai ragione.
Al mese, però sempre in buoni da spendere, non in soldi veri. A tutte le persone tra l'età di 13 e 25 anni che installavano una VPN che tracciava tutta la loro attività online, che è diverso dal tracciamento normale. Questa di Amazon invece è il normale, farti tracciare normalmente, cioè senza fare cose particolari.
Sì, sì, tra l'altro chiaramente il fatto che poi Amazon ti paghi in buoni Amazon, no? Ci ricorda la famosa conferenza di economia che fece la sorellella nel film, che spiega però la differenza tra buono e soldi veri. Sì.
Comunque diceva anche Google tempo fa fece una cosa del genere, in cui ti dava €100 una tantum e poi €20 al mese se ti installavi un router un router loro, e ti facevi tracciare tutto il comportamento domestico sostanzialmente. Questa cosa di questi esperimenti che c'erano prima non corrispondevano alle richieste di chi voleva il guadagno dalla loro produzione di dati. Questa di Amazon invece, al nostro avviso, è quello che più assomiglia alla richiesta. Cioè voi, mentre nel vostro uso normale generate dati, Amazon, se vi invita a questo programma, vi riconosce $2 al mese. Quindi pensate bene a cosa fare con questa cifra, perché potrebbe essere che da qua in poi...
Senti, io invece mi sento generoso, non in termini di soldi, non sono come Jeff Bezos che è notoriamente buono, ma in termini di musica, e quindi metterei un altro brano per chi ci ascolta e poi continuiamo con altre tre notiziole.
minds, playing devils and angels, lit up by the strobes, moving hypnotized. I caught your reflection in the neon on glass, an electric silhouette against a static sky. It's a beautiful dream, it's a beautiful life, it's just a reflection, a world that must survive. We're children of the past, we look beyond today, designing the present. So when is the future? We live in a dream, keeping visions alive. It's just a reflection, a world that never dies. The image we create, in our image we design, it's a beautiful life. So when is the future? Time moves so fast in a single direction, fighting with the present, racing from the past. We're searching for something that can never satisfy the reality of answers when lives are on the line. I've waited a lifetime for the age of wonder, a place that I remember in a splinter of time. A stranger in a strange land, caught in the flow, still searching for answers among the neon lights. It's a beautiful dream, it's a beautiful life, it's just a reflection, a world that must survive. We're children of the past, look beyond today, designing the present. So when is the future? We live in a dream, keeping visions alive. It's just a reflection, a world that never dies. The image we create, in our image we design, it's a beautiful life. So when is the future?
Erano i VMV Nation, When is the Future, e noi torniamo a parlare di tecnologia. Apriamo con, cioè apriamo, due ore che parliamo, comunque riprendiamo con...
Per noi ogni volta è sempre come un nuovo inizio.
Per questo... quello che ogni volta può durare tantissimo. Esatto, perché abbiamo appena iniziato. Allora riprendiamo con Telegram, di cui è una domanda che a volte, no, ci viene fatta anche, no, così, da persone che conosciamo: ma quindi quanto è sicuro? No, domanda ovvia.
Sì, la classica domanda che quando ti ho... quando scoprono che ti interessi un poco di queste cose, ragazzi, l'hanno fatto tutti, è meglio Telegram o WhatsApp.
Esatto. Ma Telegram, quindi, ma è in Russia, e quindi siccome è in Russia non dà i dati a nessuno, ma quindi noi Telegram quanto facilmente dà i dati, perché li ha, i dati sul traffico che passa su queste cose e sulle sue piattaforme, e quindi non è sempre semplice rispondere perché a volte mancano le informazioni. In questo caso abbiamo una notizia al riguardo e quindi la citiamo. Si tratta di un caso in India in cui Telegram ha si è opposta a questa decisione in tribunale, ma alla fine questa è stata la decisione del fatto che deve consegnare le informazioni rilevanti per gli amministratori di un gruppo Telegram in cui, secondo l'accusa, avveniva violazione del copyright. E quindi
sì, Telegram si è opposta a questa cosa dicendo che, dato che i suoi server si trovano a Singapore, avrebbe dovuto seguire la legge di Singapore, per cui rivelare queste informazioni sarebbe stata una violazione appunto delle leggi locali. Però sostanzialmente la corte indiana ha comunque ordinato di rivelare i dati, perché altrimenti i proprietari del copyright in questione non avrebbero potuto fare niente, semplicemente per il fatto che gli server erano da un'altra parte.
E questa è un concetto interessante, quindi vuol dire siccome l'obiettivo di raggiungere il copyright è importante, scavalca quello del tuo rispetto delle leggi che hai in un altro stato, che non è che è una situazione ovvia da avere. Cioè,
Che la questione era che è stato detto che il solo fatto di avere i server in un altro stato non può impedire a chi ha una motivazione legale per fare un processo, non può impedire di fare valere la sua opinione.
Esatto, anche perché hanno detto voi avete scelto di averli in un altro stato, quindi no, non è una condizione di circostanza.
Sì,
voi l'avete scelto, e quindi però siccome l'hai scelto non lo puoi usare come...
non puoi usarlo come difesa, il fatto che è una cosa, diciamo, che è anche una forma di pericolo anche per altre, diciamo, per altri casi in cui c'è questa situazione che i server sono da una parte di uno stato che tutela la privacy maggiore di quello in cui viene esercitato un servizio. Non è gravissima, perché comunque Telegram ha dichiarato che conserva pochissimi dati sugli utenti, quindi comunque la quantità di dati forniti è minimale.
Beh, diciamo che si sa il numero di telefono, l'indirizzo IP e il nome degli amministratori. Cos'altro serviva?
Sì, diciamo non ulteriori dati, ecco, questi dati di collegamento.
Tutto quello che serve per arrestarli.
Esatto.
Quindi.
Però dall'altra parte è stata, la corte ha chiarito che questi dati verranno forniti, ma non verranno pubblicati o forniti a terze parti, ma rimarranno soltanto nell'ambito del processo.
Ah, il nome penso che uscirà fuori.
E il nome probabilmente uscirà fuori in qualche maniera, però...
Sì, l'indirizzo IP non vedo l'importanza a quel punto.
Comunque, sostanzialmente questa è la posizione della corte, che loro garantiscono di non diffondere i dati, che non debba avvenire nessuna diffusione di questi dati, però contemporaneamente dicono i dati li vogliono lo stesso. E quindi staremo a vedere come va avanti, però questo è uno dei casi, devo dire, nei non tantissimi casi in cui Telegram alla fine viene costretta a dare accesso a dei dati personali conservati. Una cosa.
O dei pochissimi casi in cui Telegram si oppone, perché poi la notizia riesce ad arrivare notizia quando poi c'è un processo, spesso. Sì. Quando non c'è un processo, cioè se la tal polizia manda una richiesta a Telegram e Telegram risponde, noi non lo scopriamo.
Sì, ma infatti questa cosa è sempre problematica, perché Telegram asserisce che non condivide dati personali, però in realtà appunto non lo possiamo sapere se ci sono stati altri casi magari più nascosti di questo tipo. Questo è uno di quei casi in cui si viene a sapere che effettivamente hanno fornito dei dati, anche se si sono opposti e anche se dicono che la quantità di dati che hanno fornito è comunque minimale, però
chi ci tiene a fornire una quantità di dati minimali non li raccoglie o li raccoglie in forme che non sono poi altrettanto problematiche. problematiche, perché se il tuo servizio si basa sul concetto di raccogliere numeri di telefono e di tutti, e in più anche oltre a questo aspetto che è proprio tecnicamente fondante per Telegram, o almeno del suo modello di successo, ti tiene tutti quanti gli indirizzi IP, i dati che hai, chiunque sostanzialmente viene spesso costretto a tirarli fuori. Chi vuole fare qualche cosa di rispettoso della privacy non deve raccogliere dati, e quindi da questo punto di vista come dire, in termini reputazionali, più filosoficamente, non ha un granché di cui lamentarsi. Se volevi fare il difensore della privacy non raccoglievi miliardi di numeri di telefono. Sì.
Vabbè,
torniamo in Europa.
Di privacy, torniamo in Europa e parliamo della declinazione europea, nel senso delle istituzioni dell'Unione Europea, di privacy, che è il GDPR.
Oh, che bellezza il GDPR!
Diciamo, ovviamente noi schiviamo qualunque discussione approfondita sul GDPR, perché sarebbe troppo noiosa.
Sì, stavo proprio pensando a questo mentre c'è il GDPR. Dicevo, ma ci pensi che noi siamo arrivati, no? Nel senso, arrivando dal lato tecnico, cose così, poi alla fine a parlare del GDPR, che è un papello gigantesco.
Sì, diciamo
interpretazioni
che noi,
difficilissime.
Diciamo che noi avevamo promesso tipo 2 anni fa che avremmo fatto una puntata sul GDPR, sì, per spiegare le implicazioni delle cose. In realtà non l'abbiamo mai fatto perché è troppo noiosa una cosa. Non ci siamo mai messi a studiare,
quantomeno per noi.
Comunque, parliamo di GDPR in realtà per le sue diciamo, perché è stato usato contro Meta. Oggi non avevamo ancora parlato di Facebook affini, quindi,
no, l'avevi citata poco fa in realtà, però solamente di Striscio,
di Striscio,
e poi quella si chiamava ancora Facebook, era tutto un altro mondo. Adesso siamo a Meta, che lancia il metaverso, ma poi ritira il programma del metaverso, no, perché licenziano tutti quanti sulla cosa del metaverso, e quindi direi che in realtà siamo tornati a Facebook, ma adesso nel frattempo è rimasto il nome nuovo Meta, senza nessuna speranza di lanciare il metaverso. Sarà divertente questa cosa.
Comunque, Meta ha beccato l'ennesima multa per il GDPR. Diciamo, le notizie ormai diventano...
Si ripetono, eh?
Anche noiose, se vogliamo.
Quindi non confondere, questa non è la puntata di novembre, non è la puntata di ottobre, non è nessuna delle altre puntate in cui abbiamo dato la stessa notizia. Questa è la puntata dell'11 dicembre.
Sì, infatti, la questione è che sono stati sollevati i soliti problemi, che sono sempre gli stessi, cioè... che non vengono controllati, non vengono preservati correttamente i dati personali, in particolare in seguito a una al fatto che l'anno scorso erano stati pubblicati i dati di 533 milioni di utenti Facebook, perché Facebook si gira con queste cifre mostruose. Sostanzialmente è stato diciamo, è stato sottoposto a investigazione Meta da parte dell'autorità irlandesi sul controllo dei dati personali. Notare che irlandesi, perché Facebook in Europa ce la sei in Irlanda.
Sì, non so se è per il fatto perché gli sono appassionati della cultura irlandese, o perché in Irlanda tipo quasi non ci sono tasse per grandi aziende informatiche. Una delle due.
Perché c'hanno degli accordi con cui pagano una tasse ridicole dell'ordine delle parti per milione, diciamo. Però ovviamente sono soggetti alle autorità irlandesi. Autorità irlandesi, certo, che hanno fatto un lancio di investigazione su una serie di tool di Facebook, in particolare Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer e Instagram Contact Importer, e hanno sostanzialmente tirato fuori che effettivamente Facebook non controllava i dati personali come avrebbe dovuto. Facebook Meta non controllava i dati personali, e quindi gli ha dato una multa da 265 milioni di euro. Decente. Arriva terza,
quindi due multe hanno fatto di meglio.
Perché già era stata fatta da perché già Meta aveva beccato una multa da 405 milioni di euro a causa di Instagram, e anche una a 225, che però è più bassa, a causa di WhatsApp. Quindi Meta, diciamo, finora ha beccato multe per quasi 700 milioni di euro per colpa del fatto che non controlla, che non sta attenta ai dati personali che gestisce, almeno secondo il GDPR.
Sì, tra l'altro è interessante il fatto che il leak di dati sia essenzialmente normalizzato, cioè in parte questo il GDPR già la lanciava come idea, ma lo vediamo anche nel modo in cui le notizie escono. Cioè mi sembra che la stagione dei leak, in cui, scusate, non dei leak quelli diciamo tipo Snowden, quelli in cui qualcuno dice una grande notizia, ma quelli in cui in qualche maniera escono fuori quelli che in genere sono chiamati dump, questi tabelloni enormi con nome, mail e password di un botto di gente a caso, no? Di frazioni significative di utenza di qualche sito, che mi sembra che sia una stagione che è scoppiata 8 anni fa, tipo, a mia memoria, no? C'è stato proprio un boom e usciamo una volta dopo l'altro, e spesso molte di queste, almeno quando il nome dell'azienda era famoso, quando il servizio era usato, erano delle il leak alla notizia. Adesso siamo passati al fatto che la notizia non è il leak, che viene presentato come un fatto qualsiasi, di cui la stessa Facebook, la stessa Meta si oppone alla multa per questo, dicendo sì, vabbè, ma quel leak è un leak di dati vecchi, quindi non è un problema. Come se qualcuno nel frattempo avesse cambiato nome o la data di nascita.
Sì, come se tutti noi cambiassimo password e dati anagrafici ogni 15
sì,
giorni.
Sì, insomma, no, nel luogo di residenza, sì, per carità, per molte persone può cambiare, ma per altre anche no. Si tratta di cose vecchie, ma di 6 mesi. Non è che cambia tutto ogni 6 mesi. Il problema quando riscoprono le password è proprio il fatto che le persone fanno molto riutilizzo. Quindi se le persone fanno molto riutilizzo di password, figurati quante ne cambiano ogni 6 mesi di password. Non ne cambiano nessuno ogni 6 mesi. E il GDPR gli dà una multa per aver attuato delle misure, non per prevenire che ci fosse un leak, ma per fare in modo che i leak contenessero meno dati.
Sì, ma infatti
un approccio da un certo punto di vista pragmatico, no? Realistico, che sta ad un tempo in cui i leak sono costanti, ma che mi sembra che sia un qualche cosa che ancora forse non è stato assorbito dalla società che abbiamo intorno. Cioè l'idea, mi sembra spesso questa idea ingenua che se tu dai i dati e finiscono nella database di un'azienda, quindi ti registri sul database di un prodotto che hai comprato, quei dati li stanno da quell'azienda, e questa ha delle implicazioni di privacy. Su questo mi sembra ci sia più sensibilizzazione, ma mi sembra ce ne sia di meno sul fatto che probabilmente quei dati diventeranno di dominio pubblico nel giro di non molto.
Sì, infatti questa normalizzazione appunto sembra da tutte le parti appunto si è appiattiti su questa situazione, ci si è dato quasi per inevitabile che queste cose sostanzialmente avvengano. E anche Meta si oppone, perché ovviamente sono soldi, ma non è che si opponga più di tanto, è come se ormai le avesse messe a budget le multe. Cioè loro periodicamente pagano queste milionate di euro o di dollari, a seconda di dove è fatta la multa, e perché evidentemente ci guadagnano di più che così che cercando di controllare meglio, gestire meglio i dati personali che gli vengono forniti. C'è da dire comunque a proposito delle multe che nonostante la somma a 700 milioni, comunque la multa principale mai fatta, che è quella ad Amazon, 750 milioni di euro, le batte comunque tutte. Quindi non è un problema di Meta, è un problema di tanti che hanno,
sì,
questo
sicuramente
problema. A questo proposito, andiamo con questa l'ultima notiziola
della serata.
Anche perché già abbiamo sfondato addirittura le 11.
Sì, ma poi c'erano le prime della nottata, chiaramente, dopo le ultime della serata.
Il fatto che su GDPR e Meta, diciamo, a un certo punto, oltre a decidere su casi specifici come questo caso di cui abbiamo detto, per questa data la multa, sembra che l'autorità europea sulla protezione dei dati personali abbia preso una decisione in generale sul modo di recuperare le informazioni e in generale sul meccanismo degli annunci pubblicitari comportamentali che utilizza Facebook, che utilizza Meta, diciamo, Facebook in particolare, ma Meta in generale, rispetto al GDPR. Ora, questa è una notizia abbastanza fumosa perché sì, è un fatto che è avvenuto, cioè la European Data Protection Board ha preso delle decisioni che sono decisioni binding, quindi decisioni obbligatorie per l'Unione Europea, a cui Meta si dovrà conformare. Peccato che non ha detto quali sono, nel senso che ha detto che a gennaio verrà comunicato quali sono, però le informazioni sono riservate e sono state comunicate alla, appunto a Meta, che ci si aspetta che faccia qualcosa per ottemperare a quello che è stato preso. Nel frattempo, diciamo, c'è stato un crollo del 5% delle azioni di Meta.
Il 5% non si dice crollo, vabbè, comunque.
Vabbè, sì, una piccola riduzione del 5%, probabilmente non sarà una cosa tanto favorevole, almeno il pubblico non ritiene che sia una cosa favorevole a Meta.
Senz'altro.
Quindi sostanzialmente quello che è stato, vabbè, Meta diciamo, dice che non è una decisione finale, le cose devono ancora essere modificate e sostanzialmente spera sostanzialmente in questo, però la questione è che a gennaio sapremo che cosa sugli annunci comportamentali dovrà essere modificato. Noi ovviamente speriamo in qualcosa di radicale, cioè nel senso che qualcosa in cui venga chiarito che certi tipi di pratiche non possono essere fatte, però diciamo probabilmente non sarà così, comunque un mercato troppo grosso per metterlo
per decine radicali.
Sì, per fare scelte radicali, però magari diciamo, costringere queste aziende a fare un po' meglio il loro lavoro, diciamo semplicemente, diciamo, non è che sarebbe male.
E con questa, alle 23:10, noi vi lasciamo in pace e vi lasciamo alla programmazione notturna del Compagno Automatico, che proseguirà fino alle 8 di mattina di domani, quando ci sarà la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa termina alle 10, da lì, dopo un pochetto non meglio precisato, inizia un po' di conduzione soprattutto musicale, e alle 11 c'è lo spazio comunicazioni, e poi da lì il palinsesto pomeridiano di Radio Onda Rossa. Troverete questo podcast a breve sul sito ondarossa.info, dove trovate anche tante altre informazioni e anche la pagina Sostieni, che contiene, guarda un po', tutti i modi per sostenere questa radio, almeno quelli economici. Ne abbiamo bisogno, perché essere una radio autogestita non ci rende immuni dalle bollette e da altre forme di sfiga, e quindi continuate a supportarci come avete fatto per 45 anni. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e buonanotte. Ciao ciao!